Di nuovo tornati con voi in diretta, prosegue il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi. E vi ricordo di scaricare l'app, è un ordine, perché l'app è una...
Attenzione.
Vi consente veramente di stare sempre
pena.
Con noi. Pena, no, la pena non c'è, però ecco, è un consiglio che vi do, ci tengo tantissimo, scaricatevi l'app, ci potete attraverso l'app sentire e vedere. Questo vi consente di stare sempre, comunque con noi, attraverso lo smartphone, il tablet, il PC, se state magari in una zona dove non c'è il televisore, quindi ecco, avete sempre questa grande opportunità. Io li vedo tutte e
io
due
pure, io pure.
Andiamo a Milano, andiamo nello studio di Milano, nello studio di BSO Channel, in diretta con due dei ospiti. Ormai è un appuntamento settimanale che stiamo facendo il mercoledì, questa puntatina sempre a Milano, e oggi vedo due che di Milan ne sanno molto. Allora, vogliamo andarle a... Vedi come sono tutti belli, eleganti, carini. Dai, vai tu alla presentazione.
Vado a presentare Alessandro Iacobone. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao Cinzia, ciao Marco. Buona giornata a tutti.
Finalmente ci vediamo, vedi?
Vabbè, ma no, noi
no,
ci
è vero, noi abbiamo
spesso
fatto anche i collegamenti Skype con Alessandro.
Sì,
è vero, è vero. Sì, è vero.
Sì.
Bene, dai.
E poi diamo il benvenuto ad Antonio Vitiello.
Ciao direttore.
Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
Milan News, ricordiamolo sempre. Allora, tra l'altro vedi, distanziati come devono stare, c'è il metro che assolutamente è d'obbligo in queste circostanze. Allora ragazzi, prima abbiamo avuto Gianluca Di Marzio, che gli ho chiesto io: mi fai un podio sul mercato che è appena finito? E ha messo al primo posto il Milan, che ha operato bene, acquisti sensati, acquisti diciamo che poi possono far bene. Quindi io vi rigiro a voi quello che ha detto lui, che ne pensate? Parto da Antonio. Antonio,
ma sì, guarda, secondo me il mercato del Milan lo si può definire positivo, però secondo me manca ancora qualcosina, perché è normale che se la società dichiara da più di un mese a questa parte di voler prendere il difensore centrale, poi questo difensore non arriva,
non lo sentiamo più.
Lascia un po' quella sensazione di vuoto, ecco, quella sensazione che poteva arrivare ancora un altro rinforzo. Però tutto sommato credo sia un mercato positivo, perché il Milan ha preso un grande giocatore di prospettiva come Sandro Tonali, spendendo anche tanto, ha rinforzato un paio di reparti prendendo Brahim Diaz in prestito, Dalot in prestito. Lo stesso Oge, secondo me, è una bella scommessa.
Sì.
4 milioni di euro, un giocatore offensivo che può ricoprire entrambe le fasce. È un mercato positivo, non so se è il mercato migliore, ecco, dell'intera Serie A, però diciamo che vedendo un po' le altre squadre, anche sul rapporto qualità-prezzo, probabilmente lo si può il Milan mettere sul podio, ecco, della Serie A italiana.
Perfetto.
Alessandro, vengo da te.
Marco, io penso che il mercato del Milan sia sì positivo per quelle che sono le operazioni effettuate, ma vada parametrato per quella che è la situazione extracalcistica, ovvero relativa al Covid, e quello che è anche a comparazione di posizionamento alla partenza pre-calciomercato rispetto a quelle che in teoria hanno agito peggio del Milan, quindi avendo un voto inferiore a quello del mercato rossonero. E mi spiego subito. Il problema coronavirus, il problema Covid, è un'incognita sì che aleggia sopra tutte le squadre, quindi può colpire indistintamente le forti come le ultime in classifica. Però è una variabile che nel progetto Milan, ovvero l'obiettivo raggiungimento quarto posto, non dico obbligatorio, ma lo dico obbligatorio, è una variabile che non si può prevedere, e quindi il Milan, secondo il mio punto di vista, sarebbe dovuto arrivare affrontare questa stagione con piuttosto una coperta fin troppo lunga da scendere dal letto e toccare addirittura il pavimento, piuttosto che una coperta corta. Chiaro è che Maldini e Massara, che hanno operato tantissimo e anche bene, perché hanno fatto, come si suol dire, nozze con i fichi secchi, avevano un limitato budget e un limitato range di movimento. Si è parlato di questo comitato esecutivo per prendere le decisioni. Bene, io credo che dall'aspetto economico, quindi dall'aspetto Gazzidis e Elliott, ci sia stato un po' di freno a mano, e soprattutto che questo comitato ancora non sia così oliato come vogliono far capire e sembrare, e abbia rallentato alcune operazioni come l'uscita di Krunic, che poi ha comportato il mancato arrivo di Bakayoko, ma ne parliamo poi nello specifico trattativa per trattativa. Quindi mercato positivo per quello che è l'approccio verso i giovani, gli investimenti verso Hauge, verso giocatori futuribili e sicuramente buoni investimenti, win-win come si suol dire. Però è anche vero che il Milan non può affrontare questo campionato con l'incognita appunto di avere anche degli asintomatici, quindi in perfetta salute, ma non arruolabili in certo. posizioni chiave, perché lo abbiamo visto già con lo Spezia. Il primo tempo è bastato togliere tre titolari per fare turnover, il Milan a San Siro con lo Spezia era inchiodato su uno scialbo 0-0. Questa è la mia preoccupazione. Per il resto, ovviamente, i prospetti, soprattutto Tonali, giocatore da me lungamente apprezzato, ed ero anche invidioso quando le voci lo davano all'Inter, sono contento che sia arrivato, ottimo prospetto. Penso che Milan abbia fatto 30 senza fare 31 e questa è l'unica incognita, incrociamo le dita e speriamo che questa
onda positiva sul mondo
rossonero continui
fino almeno a gennaio, dove eventualmente si può mettere qualche pezza.
Vabbè, oppure si potrebbe prendere qualche svincolato. Però detto questo, stanno arrivando già tantissimi messaggi al 331 82 0013, però io prima devo fare questa domanda.
Che domanda hai?
Era nei nostri titoli, Marco.
Vuoi andare lì? No, però aspetta, prima di andare lì però voglio... Facciamo una cosa, okay. ci scrivono se tieniti un attimo in caldo la domanda. Andiamo invece sul discorso
dello svincolato.
Ecco, Nicola vuole sapere
se il Milan prenderà qualche calciatore svincolato.
Antonio, vengo da te che stai sempre lì col cellulare all'ultimissimo proprio, come sempre sul pezzo. Allora, arriverà qualche svincolato?
Da quello che filtra comunque dal club, il Milan non dovrebbe andare sulla lista degli svincolati, anche perché è vero che si parla di giocatori che al momento non hanno contratti, quindi sono facilmente prendibili da parte del Milan, però mi sa tanto un po' di improvvisazione, no? Andare sul mercato degli svincolati, cercare giocatori che sono stati scartati da altri club. Da quello che sappiamo, il Milan nell'ultimo giorno di mercato avrebbe anche potuto prendere dei difensori, mi viene in mente Simakan, però non ha voluto strapagare quei giocatori. Mi spiego meglio, arrivare all'ultimo giorno comporta un rischio importante, cioè quello di sopravvalutare un giocatore pur di prenderlo per colmare una lacuna. Il Milan avrebbe anche potuto alzare l'offerta per Simakan, questo difensore centrale dello Strasburgo, a 20 milioni, però il club ha ritenuto di star in quel momento a strapagare questo giocatore, cioè a valutarlo oltre al suo valore reale. Quindi ha deciso che per 2 mesi e mezzo la rosa va bene come ora e prendere il centrale nel mese di gennaio, anche perché il campionato torna a metà ottobre. Tra metà ottobre e inizio gennaio passano praticamente 2 mesi e mezzo, non un'infinità di tempo. C'è da dire che il Milan deve sperare che tutti i suoi giocatori stiano bene fino a gennaio, perché Romagnoli deve rientrare, Musacchio deve rientrare, la stessa cosa Duarte e Ibrahimovic hanno il coronavirus, quindi devono anche loro rientrare, Rebic pure, quindi i giocatori attualmente in rosa devono stare tutti bene e il Milan deve sperare questo praticamente. L'unico appunto che possiamo fare alla dirigenza rossonera è il fatto di essere arrivati all'ultimo giorno con questo ruolo ancora sguarnito. Evidentemente la loro strategia qual era? Quella di arrivare alle ultime ore, sperare che i prezzi calassero e prendere un giocatore che era nella loro lista. Il problema è stato però l'opposto, che i prezzi non sono calati, ma addirittura sono aumentati, perché le squadre che stavano vendendo questi giocatori dovevano poi sostituire i loro giocatori partenti e a quel punto hanno deciso di alzare alle stelle i prezzi dei giocatori. Il Milan è rimasto, tra virgolette, incastrato in questo gioco di valutazioni. E alla fine il difensore non è arrivato. Io credo comunque, ritornando alla tua domanda, che il Milan non andrà sul mercato degli svincolati, farà di necessità virtù fino a gennaio, dove poi investirà sugli obiettivi che hanno loro già da tempo sulla lista degli acquisti. E poi attenzione anche all'altro mercato, quello dei rinnovi, magari poi ne parleremo più avanti, perché sarà un'altra battaglia molto interessante quello
di Gigio e...
aspetta, ci arriviamo un attimo, però voglio chiedere ad Alessandro Iacobone se c'è invece uno svincolato che tu andresti a prendere.
No, più che uno svincolato, io avrei fatto un'offerta a Llorente come vice Ibra, un giocatore che avrebbe potuto occupare quella casella senza disturbare troppo, ma avendo un peso specifico in caso di necessità. Io sin dall'inizio, prima ancora che Ibra fosse affetto da questa positività asintomatica, e ho sollevato la criticità sulla prima punta. Adesso i due gol di Leao hanno, tra virgolette, fatto tornare in auge quelli che lo vedono come prima punta. Io non credo che ancora sia pronto, e ripeto, il problema sono del d'accordo. Milan non è tanto non avere giocatori, perché sono tutti potenziali, Rebic potenziale, Leao potenziale prima punta, però abbiamo diverse incognite. Il Milan non può avere troppe incognite, bisognava aggiungere qualche certezza in più per far sì che l'incognite legata alla fortuna, legata anche al caso, perché nel calcio la palla è rotonda, grazie a Dio non si può prevedere tutto pre-campionato, se no vincerebbero sempre gli stessi. Però il Milan ha questo obbligo di arrivare tra le prime quattro, obbligo contabile, per far sì che i ricavi aumentino, perché il gap tra ricavi e costi è sempre troppo ampio, e per farlo bisognava avere più certezze. Un giocatore come Llorente in avanti sarebbe stata, diciamo, una pillola di tranquillità, un Valium che avrei preso volentieri. Adesso giocare con un diciottenne futuribile come Colombo, ma al quale non si deve dare la responsabilità di calciare un rigore e magari tirarlo alle stelle e demotivarsi come in Europa League poteva accadere, bisognava avere più certezze. Il Milan non ha attuato questo tipo di scelta. Io mi auguro che questi due mesi e mezzo vengano passati in totale salute e con l'onda che ci accompagna di fortuna, misto bravura, che ci ha portato fino ad oggi.
Allora, un po' di domande degli ascoltatori, poi andiamo anche su un paio di temi che avevamo scelto noi. Vai, Cinzia.
Ma Mandzukic non servirebbe al Milan? Io credo che sei mesi lì potrebbe ancora fare alla grande, potrebbe anche essere un vice Ibra. A mio modo di vedere, il mercato del Milan ha accentuato ancora di più il gap con le prime quattro: Juve, Inter, Napoli, Atalanta.
Siete d'accordo? Parto da Antonio. Sei d'accordo su Mandzukic e su questo gap dalle 4 che diceva l'ascoltatore? Antonio.
Allora, ne parlavo proprio ieri con gli altri ragazzi della redazione di Milan News. Facciamo un po' il giochino, no? Dei vari nomi, chi prendereste, chi non prendereste, anche perché ci sono diversi svincolati interessanti. Come ho detto prima, non sembra che la società sia orientata a prendere uno svincolato, ma questo è un discorso a parte. Si sta più o meno giocando su questa cosa qui, e credo che io lo prenderei di corsa Mandzukic, perché comunque è un giocatore di peso specifico in area di rigore. Il problema secondo me è l'ingaggio, perché parliamo di un giocatore che ha un ingaggio molto alto. Il Milan da questo punto di vista sta cercando di abbassare il tetto ingaggi. Al Milan praticamente solo Ibra e Donnarumma hanno un ingaggio più alto di 6 milioni, il resto tutti al ribasso, e quindi per questo secondo me la problematica è andare a prendere un elemento che è comunque over 30 ed ha un ingaggio molto molto elevato. Non è propriamente nei canoni, diciamo, della proprietà americana Elliott, che sta ragionando soprattutto sui giocatori giovani. Come avete potuto vedere, addirittura contro lo Spezia sono scesi in campo dal primo minuto 7 giocatori al di sotto del 1999, c'è una squadra giovanissima, meno di 23 anni come età media, quindi è un progetto totalmente diverso. Però io lo prenderei. Oppure, parlando di giocatori sfumati per quanto riguarda il mercato del Milan, io avrei preso Bakayoko, un giocatore che a me piace tanto, che a centrocampo avrebbe potuto fare tanto. Il Milan l'ha inseguito davvero per diversi mesi, è stato davvero vicino ad un passo, poi come diceva prima Alessandro, per la mancata uscita di Krunic, ricordiamo, offerta di 8 milioni del Friburgo non accettata dal Milan, i rossoneri hanno comunque questo elemento in rosa, non è uscito, e hanno preferito non investire ulteriormente in quel reparto lì. Attualmente il Milan ha Tonali, che sì, Bennacer e Krunic in quei due ruoli davanti alla difesa, anche se secondo me Krunic non è adatto a quel tipo di ruolo, però insomma sono scelte societarie. Poi alla fine è arrivata questa grande occasione per il Napoli, che ha effettuato praticamente un prestito oneroso di qualche milione senza diritto di riscatto. Il giocatore a fine stagione tornerà al Chelsea, però intanto per questa stagione il Napoli ha un ottimo rinforzo a centrocampo. Ecco, su Bakayoko si può ridire qualcosa, perché secondo me è un giocatore che il Milan, al Milan faceva davvero molto comodo.
Alessandro, poi andiamo all'altra questione che vi voleva sottoporre, che ne abbiamo parlato anche ieri, è uscito fuori questo discorso, vogliamo sentire un po' il vostro pensiero. Alessandro Iacobone.
Bah, concordo con Antonio su Bakayoko, e forse ho twittato anche sui miei social subito a caldo la delusione, per il semplice fatto che è un giocatore che in maglia rossonera si è ambientato benissimo, tanto che ha ottenuto un coro dedicato dalla curva sud, cosa non facile e non regalata a tutti i giocatori. Un giocatore che nella seconda parte del campionato, che l'ha visto protagonista con Gattuso in panchina, è risultato determinante. Poi tra l'altro ho avuto modo di parlare con chi quella difesa l'ha occupata da titolare, e mi è stato detto off records quanto gli attaccanti avversari arrivassero stanchi dopo aver superato quelli che ce la facevano, i fortunati che ce la facevano a superare la diga Bakayoko, arrivavano stanchi, e quindi quella difesa composta da Romagnoli e Musacchio ebbe degli scori importanti a livello di statistiche difensive. Fu il periodo, tra virgolette, che affacciò il Milan a un punto dalla Champions League. Ecco, per molti giocatori del Milan quell'obiettivo quasi raggiunto è stato gran parte merito del lavoro fatto a centrocampo da parte di Bakayoko. Quello che mi preoccupa è che nella delusione si moltiplica il cubo quando questo accade con la diretta concorrente. Mi spiego: se perdi una partita che è uno scontro diretto, non vale 3 punti, ne vale 6. Dare un giocatore che può spostare gli equilibri, toglierlo potenzialmente al Milan e darlo alla diretta concorrente che è il Napoli, visto che vedo l'Atalanta 4 gradini più avanti di noi insieme a Inter e Juventus, per il quarto posto è un ulteriore motivo di crisi. E quindi, ripeto, non è stata propriamente una scelta, ripeto, una scelta non voluta, perché hanno dovuto lasciare in stand-by Bakayoko fin troppo, perché fino all'ultima settimana di mercato lo hanno tenuto in stand-by, giocatore che mi risulta essere anche innervosito per questa situazione, voleva fortemente venire e vestire la maglia rossonera, e quindi è un problema che speriamo non abbia un effetto specifico sul campionato, però mi dispiace tanto non sia arrivato.
Allora, c'è una questione che è venuta fuori ieri che vi rigiriamo anche a voi. Sì. Abbiamo ancora 4 minuti prima di andare in pausa, quindi dobbiamo essere un po' più veloci. La questione che è venuta fuori ieri è questa, cioè il Milan, questo Milan a mercato chiuso, è più forte e avanti rispetto alle romane?
È sopra, sì.
Quindi Lazio e Roma?
No?
Allora, è uscito questo discorso, secondo alcuni sì, secondo altri invece ritengono che ancora le due romane siano avanti, però diciamo, ci ha incuriosito questo aspetto. Allora
per molti il Milan hanno sopra Lazio e Roma,
si propende verso questo tipo di situazione. Volevo sentire un po' voi che seguite invece il Milan, che idea avete in questo momento di questo Milan che si appresta a fare questa giornata? È più avanti rispetto alle romane, Antonio?
Guarda, secondo me il Milan sta mascherando molti problemi con il gioco e con le vittorie, perché quello che ha subito il Milan ultimamente in qualsiasi altra squadra avrebbe fatto danni enormi. Mi riferisco a perdere l'attaccante principale, togliete alla Lazio Immobile, l'esterno d'attacco migliore, cioè Rebic, e toglietelo alla Lazio o alla Roma, i tre centrali praticamente titolari, si può dire così, del Milan, no? Perché al di là di Kier c'è Romagnoli, Musacchio e Duarte, sono comunque tre soluzioni in difesa. Poi mettiamoci una partita ogni 3 giorni tra Europa League e campionato, il Milan le ha vinte tutte, cioè secondo me il Milan sta andando anche oltre di quello che è la sua reale potenza, il suo reale valore, perché Stefano Pioli sta facendo secondo me un qualcosa di straordinario. Sono 19 risultati utili consecutivi di questa squadra, cioè poi ovviamente alla lunga vedremo se il Milan sarà superiore alla Lazio, alla Roma, però è un Milan che se la gioca. Secondo me è un Milan che darà parecchio fastidio quest'anno per il quarto posto. Il banco di prova arriverà tra meno di 10 giorni, il derby contro l'Inter, il primo big match della stagione. Però secondo me in questo momento nessuno è in grado di rispondere a questa domanda, se la Lazio o la Roma sono superiori al Milan. Però io dico che il Milan quest'anno è più competitivo, okay, e si giocherà il quarto posto fino alla fine.
Più competitivo, dice Antonio Vitello, ma ancora presto per poter dare una risposta in merito a questa domanda che abbiamo posto anche agli ascoltatori. Dite la vostra al 331 8200213. Stanno arrivando messaggi, tra poco giriamo altre riflessioni ai nostri ospiti. Prima di andare in pausa, due minuti per Alessandro Iacobone.
Ma io credo che negli 11 possa essere ritenuto competitivo a livelli di Lazio e Roma, e sulla profondità della rosa ho più dubbi, ecco. Diciamo che questo Milan adesso sta viaggiando su ritmi che mi auguro possano essere mantenuti, però potrebbe anche non essere una sorpresa se dovesse esserci qualche intoppo. Io lì che voglio vedere il Milan, è lì che valuto la maturità di un gruppo, sia a livello dirigenziale che a livello di panchina, quindi conduzione tecnica e di campo. Di fronte al primo passo falso voglio vedere una reazione diversa da quelle crisi d'ansia che hanno caratterizzato il Milan nelle passate stagioni. Vorrei vedere una reazione, ecco, mi auguro che questo arrivi il più tardi possibile, però in un percorso ci sta anche avere un passo falso, mi aspetto di valutarlo magari un passo falso indolore, in modo che eventualmente si possa non fare danno a livello di classifica, ma vedere una reazione da parte di un gruppo giovane che per adesso vede trasformare in oro tutti i palloni che tocca. Però il calcio, sapete, è una ruota, e durante una stagione lunghissima la fa più la continuità che le vette di eccellenza. Quindi è meglio avere un percorso continuo piuttosto che degli alti e bassi eccessivi.
Perfetto, abbiamo ancora
subito,
qualche secondo.
Subito quando si rientra, c'è cioè il derby.
Sì, perché parliamo di Inter, ma arriva subito un messaggio su questo tipo.
No, quando si rientra proprio dal campionato.
È vero, è vero. Ma senti, visto?
C'è il test,
secondo me, dice l'ascoltatore, è sopra la Roma e nettamente sotto la Lazio. Se gioca con formazione titolare degli 11, Milan fino adesso ha incontrato solo squadre da retrocessione. Però bisogna vincere anche queste partite.
E poi c'è chi ci scrive: resta una squadra da sesto posto, né più né meno.
Cattivi. C'è un audio al volo? No, dopo? Allora, ci fermiamo perché dobbiamo andare in pausa, quindi torniamo tra poco con Alessandro Iacobone, Antonio Vitello, si unisce un ospite nerazzurro, anzi due ospiti, e vediamo fa il derby noi, non è che ci tiriamo indietro. A tra poco! E mi stavo levando la mascherina perché sono uscito un attimo dallo studio, quindi va sempre messa, ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Dunque siamo ritornati, come sempre, moltissimi messaggi al 331 8200 213. Adesso ne recuperiamo, messaggi scritti, messaggi anche vocali, ma abbiamo già il primo ospite che andiamo a presentare. È un piacere averlo qua, un po' di tempo che non... qualche giorno che non lo sentiamo, non un po' di tempo, dai.
Diamo il benvenuto a Paolo, dai. Stringara.
Ciao Paolo!
Ciao
Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Paolo, benvenuto. Con noi anche ci sono da Milano, in collegamento nello studio di Milano. Siamo ospiti oggi con Maracanaia dentro BSO Channel. Non solo come andiamo in onda insieme a BSO Channel nell'860 del digitale terrestre in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, ma anche proprio nello studio oggi Maracanà, il mercoledì, appuntamento ormai che sta diventando una bella consuetudine. Allora, è in viaggio Paolo, dove stai andando?
Sto andando a prendere Clisma a Malpensa, perché stasera abbiamo una cena con il nostro ex presidente qui a Milano insieme ad altri giocatori, nostri ex compagni.
Cioè stai andando a... non ho... Clisma ne stai andando a prendere?
Sì, stai andando a prendere Jurgen qui a Malpensa.
Ma scusa, ma ce lo potevi dire? Organizzavamo una telefonata e ci passavi pure lui, no?
Quando,
ma...
No, è allergico a queste cose.
Ma noi facciamo una carrambata, organizzavamo una cosa Inter, capito?
No, è allergico, fidati, è allergico.
Allora Paolo, senti, siamo in collegamento, ci sono anche Alessandro Iacobone e Antonio Vitello, stiamo chiacchierando un po' tra Milan e adesso incrociamo anche l'Inter, abbiamo parlato un po', però te la faccio anche a te questa domanda che abbiamo prima posto a sia Antonio Vitello che Alessandro Iacobone, ma anche agli ascoltatori che stanno rispondendo. Questo Milan qua, a tuo giudizio, è più forte delle romane, delle Lazio e Roma?
Una bella domanda, anche perché ogni anno è diverso. Chiaramente la Lazio dell'anno scorso, se si dovesse ripetere, è più forte anche di questo Milan. ho i miei dubbi, perché non è semplice ripetersi dopo l'ottimo veramente campionato dello scorso anno. Quindi potrebbe anche essere della Lazio, questo Milan potrebbe anche essere più forte, anche perché vedo abbastanza entusiasmo al di là del rischio grosso, no, che c'è stato in Europa League, anche perché gli mancavano tantissimi giocatori. Però vedo dell'entusiasmo, vedo questo Ibrahimovic che sta facendo crescere, ormai si è immedesimato in questo ruolo, no, di colui che deve far crescere tanti giovani, e ho sentito anche in un'intervista che gli piace molto questo ruolo, quindi potrebbe essere. Della Roma ancora non do giudizi, perché la Roma l'ho vista soltanto una volta giocare, quindi magari aspetto un attimino.
Aspetti un po', però guardate, Cinzia, mi riporti un po' di questi messaggi? C'è anche un audio che adesso mando. Rimaniamo un attimo sul Milan e poi andiamo sull'Inter. Guarda i messaggi.
Classifica Serie A sempre se il campionato finirà. Secondo me Juve, Atalanta, Inter, Napoli, Lazio, Milan, Fiorentina, Sassuolo, Roma.
Fa la classifica. Poi c'è un altro che arriva adesso. Ciao a tutti, il mercato del Milan è 5.
Te capì?
Vedi, voto basso.
Sì.
Poi ce n'è un altro che dice lotta scudetto e qualificate c'è. Vai questa.
Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e lotta per l'Europa League, Roma, Lazio, Milan, Sassuolo.
Gianni ci scrive questo. Sentite un audio, poi vi do a voi la parola. L'audio 331-8200-213.
Milan è una squadra imbarazzante. Questo mese qua ha avuto una fortuna pazzesca di trovare tre squadre, tra cui due che retrocederanno, perché Crotone e Spezia retrocedono, sono squadre di Serie C. Doveva essere eliminato dalla Europa League, perché è stata qualcosa di allucinante quella partita, colpi di fortuna a non finire. E il Milan è una squadra imbarazzante, da settimo posto. Credo che la Fiorentina sia superiore al Milan. Lazio e Roma sono irraggiungibili, perché hanno una qualità, una tecnica del centrocampo, attacco, tutto. E anche la Roma uguale. Il Milan è una squadra che se tiri via Ibrahimovic è una squadra senza niente, cioè non c'ha fasce laterali, non ha un centrocampo leggero, non lo so.
Ma insomma, Antonio, parto da te.
C'è molto pessimismo.
Insomma, i messaggi non so proprio così di ottimismo.
Ma a me sembra uno scherzo sto messaggio, sinceramente, cioè, nel senso che secondo me per una squadra che comunque ha fatto vedere un buon gioco, e ripeto, non perde da 19 partite, va bene che ha incontrato Crotone, Spezia e la prima con chi era, la prima di campionato, col Bologna, ecco, tre squadre non proprio di prima in classifica. Però le partite le devi vincere, eh. Cioè il Milan dal 1971 non vinceva le prime tre partite in campionato senza subire gol, cioè comunque i numeri
sono
positivi. Non riesco a capire tutto questo pessimismo attorno al Milan. È anche vero che servivano determinati acquisti per migliorare la rosa, però anche tutto questo pessimismo secondo me non fa bene. Il tifoso del Milan dovrebbe essere un po' più coinvolto positivamente in questa fase di ricostruzione della squadra, anche perché criticare o comunque essere negativi non serve a niente, cioè non è che cambiano le cose, quindi alla fine serve anche al Milan sostenere la squadra, mi riferisco ai tifosi rossoneri. Altra cosa, questa, ripeto, è una squadra che magari anche agevolata dal pubblico che non c'era allo stadio, dallo stadio vuoto, ma durante il lockdown con gli stessi uomini ha vinto tutti i big match possibili e immaginabili, con la Juve, con la Roma, con la Lazio, con Napoli ha pareggiato, insomma va bene, forse sicuramente un gradino in meno delle altre, però criticarla in modo così duro come ho sentito poco fa da questo audio mi sembra francamente eccessivo, ecco. Noi siamo i primi a criticare il Milan, lo so, anche su Milan News quando è necessario, però se il momento è positivo e ci sono delle critiche, figuriamoci quando il momento sarà negativo, ecco.
Sì, infatti ha ragione.
Un attimo prima di andare a Sandro, sento... aspetta,
sì,
fammi sentire anche Paolo Stringara. Paolo, da calciatore, tu sei, condividi troppo pessimismo oppure intravedi, diciamo, qualcosa che in un certo senso possa far pensare che non sia tutto rose
e fiori?
No, a parte che l'audio sembrava registrato da Enrico Ghezzi, quello di Blob, no, la notte, non so, dopo quella voce. Era, secondo me era lui, era incredibile, era veramente con questa enfasi, no. Però, ma io condivido tutto, condivido chi è ottimista, chi è pessimista, il bello è questo qui, ognuno la vede in maniera propria. E secondo me è anche giusto così, perché poi ci sono quelli, te l'avevo detto io, oppure quelli lì che fanno finta di niente. Il bello è questo qui, ragazzi, siamo all'inizio del campionato, se tutti avessero la stessa idea penso che il calcio sarebbe già morto. Invece è bello per questo, no? Perché c'è a chi piace Pioli, a chi non piace, chi Ibrahimovic lo vorrebbe santo, chi invece lo vorrebbe a rogo, quindi... Il bello del calcio è questo qui, quindi io lascio veramente la libertà a tutti.
Ma ci mancherebbe, certo, ci mancherebbe. Alessandro, Iacobone.
Beh, sì, anch'io reputo il messaggio un po' una forzatura, una macchietta di se stesso, però il tifoso ha tutto il diritto di avere la sua idea, più che altro è un po' più d'obbligo per noi che... diciamo, comunichiamo ai tifosi avere più equilibrio. Io in primis ho sempre detto, anche attraverso le frequenze di ATMV più volte, di non essere un fan di Pioli. Alla domanda "lo vedi come allenatore del Milan?" io ho sempre risposto no, però di fronte ai numeri, di fronte ai risultati, di fronte al bel lavoro, di fronte all'alchimia che è riuscito a entrare, non so per quale motivo, se è entrato qualche portafortuna a Milanello o se lo stesso Pioli abbia inciso. Sta di fatto che criticare quanto fatto dopo 19 risultati positivi è veramente, sarebbe da stolti, o avere un pregiudizio negativo dettato da altre forzature che non mi appartengono. Quindi di fronte a questo Milan io faccio gli applausi a lui, a Pioli e a chi l'ha composto e ai giocatori stessi. La mia preoccupazione è solo sulla durata di questo wave, di questa ondata positiva. Avrei voluto avere una ciambella di salvataggio in più, qualora quest'onda perdesse intensità e non mi lasciasse, appunto, soprattutto il Milan in mezzo all'oceano. Scusate questa metafora, ma è per far capire quello che è il mio pensiero. Però ad oggi criticare il Milan,
una ciambella
è un po',
per restare sempre a galla.
Allora, prima di cambiare argomento, andiamo, sì, anche sull'Inter. Voglio sentire anche una cosa da parte della Stringa.
Veloce, perché ci chiedono il motivo perché il derby lo fa sabato alle 18.
Alessandro, Antonio?
Ma in realtà se l'è chiesto anche Pioli, lo ha detto contro lo Spezia all'ultima partita, ha detto: non capisco perché una partita così importante con due squadre che hanno più di 10 nazionali via, che tornano il giovedì, devono giocare il sabato. Praticamente Pioli può allenare la squadra al completo due giorni, così anche Antonio Conte, prima del derby, evidentemente per motivi di calendario, perché poi settimana successiva ci saranno le coppe, se non sbaglio. Però anche questo è un motivo di discussione, lo stesso Pioli lo ha evidenziato in conferenza post Milan-Spezia. È un quesito magari da girare alla Lega Serie A.
Allora, adesso recuperiamo anche i messaggi, però voglio sentire un attimo una cosa sull'Inter. Paolo, vengo da te, Stringara, che con noi in collegamento sta andando a prendere Klinsmann. Poi non so se c'è anche Rimi al volo per dare indicazioni sul caso Bastoni, se possiamo chiamarlo, perché insomma siamo quasi in chiusura di collegamento con Milano. E Paolo, mercato finito, tra Inter, quindi no, oggi abbiamo detto tra Conte, Gasperini e Gattuso, quindi Inter, Atalanta e Napoli, chi si è avvicinato di più alla Juve?
Allora, Gasperini c'era già abbastanza vicino alla Juve, quindi al di là del mercato non mercato, penso che sia abbastanza vicino alla Juventus. L'Inter ci si è avvicinato perché, come ho detto qualche giorno fa, al di là del...
Abbiamo perso. Ecco, ti abbiamo ritrovato, vai, dicevi al di là...
Al di là del dottore assoluto in campo,
non lo sentiamo.
Qualche
bene.
Problema con Paolo Stringara, però lo giro a voi, dai, prendiamo un attimo ditemi voi, c'è ancora Paolo? Paolo, vai.
No, io sono qua.
Vai, ti abbiamo persona. Dicevi?
Eccomi qua. No, ti dicevo che secondo me con Vidal e Kolarov hanno colmato una lacuna di personalità soprattutto, va bene, che c'era nell'Inter. al di là del valore proprio in campo dei giocatori, che poi ho visto Vidal comunque contro la Lazio, mi è piaciuto veramente molto. E quindi ti dico, secondo me l'Inter ha fatto un ottimo mercato, perché ha capito cos'è che gli mancava, un esterno che andasse, che creasse gioco. Non hanno preso il giocatore quello che io auspicavo, il piccolino tipo Sancho, Hazard, uno di quel tipo di giocatore, anche se l'Inter gioca così con due attaccanti muscolari. Però io, secondo me, si è avvicinata anche l'Inter alla Juventus. Juventus che io ho visto giocare un paio di volte quest'anno e ancora per adesso a orfana di Dybala non mi ha convinto.
Alessandro Iacobone, vengo da te.
Ma io credo che l'Inter abbia accontentato il suo allenatore, abbia fatto l'in in questo, accontentando tutte le sue richieste, evitando crisi isteriche e uterine durante la stagione, facendo delle scelte che poi andranno giudicate cammin facendo, perché per esempio su Kolarov io ho un interrogativo, non tanto sul giocatore, ma sul fatto che possa bloccare la crescita di Bastoni, che è un giocatore che si era inserito e è diventato un titolare. Non vedo perché mettere un giocatore così giovane, che sta facendo bene, in crisi di identità con una presenza importante e specifica come quella di Kolarov, perché Kolarov non è venuto a fare il portachiavi, ha personalità, non l'ha mai nascosto, quando ha da dire qualcosa lo dice, quindi bisognerà anche tenere a bada lo spogliatoio. Vidal è un giocatore importante, di spessore, è chiaro che tra l'altro con il forzato mantenimento di Nainggolan in rosa, la panchina del centrocampo dell'Inter è importante, e quindi vista questa Juve in fase di restauro, e quindi è plausibile anche che il maestro, tanto acclamato Pirlo, abbia delle pause di intervallo tra una lezione e l'altra, e quindi l'Inter è pronta per azzannare questo campionato e far sì che non si concluda la serie dei 10 anni e 10 vittorie della Juventus.
Un cattivello Iacobone.
Sì.
Vitiello che sorride.
No, io penso che l'Inter può essere considerata la favorita per lo scudetto quest'anno rispetto alla Juve. Perché? Perché la Juve, io devo ancora vedere il maestro Pirlo all'opera, sinceramente, questi titoloni mi fanno impazzire, cioè abbiamo visto 2 partite di Pirlo e già maestro, però va bene così. L'Inter ha, secondo me, fatto un colpo straordinario che Hakimi, secondo me su quella fascia darà parecchio fastidio. In avanti sappiamo, abbiamo visto Lukaku, Martinez, sono comunque giocatori efficaci in area di rigore, è una rosa abbastanza completa, forse qualcosina in difesa, centrocampo secondo me addirittura è superiore rispetto a quello della Juve, perché ha dei ricambi pazzeschi, lo abbiamo visto contro la Fiorentina, no? Cioè sono entrati giocatori di un livello molto alto. E quindi fino alla fine di questo campionato sarà un testa a testa Juve-Inter, ma attenzione anche all'Atalanta, perché secondo me è una squadra che segna 4-5 gol a partita e gioca a memoria così bene, può essere davvero un avversario fastidiosissimo fino alle ultime giornate. Bisogna capire bene l'Atalanta cosa farà in Europa, perché potrebbe essere quello, insomma, un motivo
il punto, è vero.
Sì, infatti, questo volevo dire. Poteva essere quello il motivo di vedere un'Atalanta non competitiva fino alle ultimissime giornate in Serie A, perché magari perde un po' di energie durante l'Europa. Però, secondo me, se si focalizza soltanto sul campionato italiano, darà fastidio fino alla fine. Poi per il quarto posto sono tutte lì. Napoli leggermente più avanti, perché ha preso Osimhen, perché ha preso Bakayoko, perché è una squadra comunque già ben formata. E se la deve vedere con Milan, Roma e Lazio. Secondo me il discorso è questo qua. Quando parlavamo prima del Milan, appunto, per me oscilla tra quarto e quinto posto. Se è un'annata positiva, riesce anche ad arrivare quarto il Milan, però è difficile.
A vedere,
è difficile.
Certo. Poi io non scorderei il Napoli, sempre Asle permettendo, perché poi insomma tutto adesso sappiamo che dipende anche dalle altre. Però il Napoli mi sembra una squadra corazzata bene quest'anno, soprattutto con questi 2 innesti che ha fatto. Senti Paolo, prima di salutarti, che ti stiamo accompagnando fino all'aeroporto, no? Immagino, vero?
Sì,
stiamo facendo compagnia, di la verità.
No, io vi voglio soltanto dire una cosa. Voi state forse sottovalutando la valenza di un giocatore, al di là di quello che fa in campo, dentro uno spogliatoio.
Chi è?
Allora, Ibrahimovic.
Ah, Ibrahimovic.
Ibrahimovic sta facendo bene anche in campo, ci mancherebbe altro. Ma la valenza di Ibrahimovic dentro lo spogliatoio è tre volte tanto sta facendo in campo. E la stessa cosa io la dico per Vidal e per Kolarov, perché se Conte chiama Kolarov è evidente che ci avrà parlato.
Tu dici, adesso ti sentiamo un po' male, però tu dici, è chiaro che questi giocatori sono importanti anche per dare una mano all'allenatore nella crescita, diciamo così, della personalità della squadra. Beh, comunque questi hanno anche fatto una carriera di un certo livello,
quella che lamentava Conte.
Allora senti, recuperiamo al volo un paio di messaggi. C'è ancora Stringaro, l'abbiamo perso mentre è in viaggio. L'abbiamo perso, è in viaggio, sta andando a prendere Jürgen Klinsmann. Allora, al volo un paio di messaggi scritti, qualche vocale e poi stiamo per salutare, che dobbiamo tra poco chiudere con il collegamento con lo studio di Milano. Vai!
Guardate, vi faccio un esempio: la Juve vince da 9 anni consecutivi pur avendo la rosa più forte, ogni anno si rinforza e compra giocatori fortissimi. Il Milan, pur avendo fatto bene, dà la sensazione di un castello di carta. Senza Ibrahimovic credo ci sia il vuoto. I due giocatori chiave, Donnarumma e Çalhanoğlu, sono in scadenza con distanza abissale sul rinnovo. Ibra 38 anni, come si può essere ottimisti? Le altre davanti si sono rinforzate, il Milan no. Ciao.
Che vi devo dire, ragazzi, non l'ho chiamati io questi, se sono un po' pessimisti abbiate pazienza, insomma sarà il campo a smentirli.
No, ma tra l'altro poi il Milan vince comunque senza Ibrahimovic e lo abbiamo visto.
Vabbè, adesso tu non fai l'avvocato difensore per
ma
forza.
Ma mi dispiace.
Ma dice, ma se 19 risultati positivi li faceva l'Atalanta, cosa si diceva?
Che era forte.
C'è un audio al volo e poi devo chiedere una cosa a Stringara prima di salutarlo, che è sempre in viaggio. Vai, un audio.
Ciao Marco, tu non sei convinto che il Milan sia più forte delle romane?
No.
Anche io. Anzi, ti dirò di più. Se noi togliamo la Juve, per ovvi motivi, togliamo l'Inter per lo squadrone che ha fatto, togliamo la Lazio, comunque una delle migliori, nonostante tutto c'è il capocannoniere, insomma, e tutto il resto.
Sì.
Togliamoci anche l'Atalanta.
Sì.
Soprattutto
io toglierei anche qualcos'altro.
Stiamo a togliere tutto.
Il Milan la giocherà con la Roma, al massimo con la Roma e con Napoli.
Questo è il pensiero. C'è un altro al volo? No. Stringara, senti, la tua tesi non convince, Stringara.
No, è lo stesso. Ma io, come ho detto prima, lascio a tutti il proprio pensiero, ci mancherebbe altro, non vi preoccupate.
No, comunque, io scherzo, va.
Stavo dicendo, no, forse poi è accaduto da niente. Dico, uno come Conte, volete che non abbia preso Kolarov e abbia fatto il lavaggio del cervello prima di prenderlo all'Inter? Punto di domanda.
Certo.
Te lo dico io, sì.
Io mi adeguo a quello che dici.
C'è Gianni che ci scrive: ragazzi, nel derby si affronteranno Hakimi e Teo Hernandez. Mamma mia, la fascia andrà letteralmente a fuoco.
Secondo me non ci sarà più l'erba dopo, dovranno rizzollare il campo. Sorride pure Antonio. Allora va bene, ragazzi, io vi sto per salutare, è stato veramente un grande piacere. Paolo, salutaci Klinsmann.
Sì, vi saluto tutti, mi raccomando, anche tutti quelli che ci saranno questa sera.
Sì, mi raccomando, però digli, guarda, TMV Radio, Maracanà ti salutano, mi raccomando, porta i saluti.
Tutti. Vi saluto tutti. Guarda,
poi tu digli, guarda, quando vuoi intervenire ci sono degli amici, capito?
E poi ci devi raccontare, vabbè, insomma, com'è andata e come si è svolta questa serata.
Va bene?
Tutti in retroscena.
Ciao Paolo Stringara, a presto Paolo, un abbraccione.
Grazie
a Paolo.
Ciao a tutti. Ciao.
Allora ragazzi, Jacobone e Vitiello, siete stati bene con noi oggi? Vi siete divertiti?
Benissimo.
Non avete
Io
fatto
mi sento sempre a casa con voi, Marco.
Grazie. Il problema,
problema
è questo pessimismo dei tifosi. Antonio, che ti devo dire? Io non so.
C'è
che
un po' sorpreso, devo essere sincero.
Su con la vita, ragazzi.
Abbiamo passato tempi peggiori. Ci sono stati pure tempi migliori, però adesso mo non esageriamo.
Sì,
no?
tempi migliori ci sono stati.
Sicuro.
Sì, questo sì,
però
molti.
Negli ultimi anni anche peggiore, quindi io una luce in fondo al tunnel la intravedo, quindi per questo dico
siamo fuori dal tunnel, cantava qualcuno.
Altrimenti
tu che dici, Jacobone, fuori dal tunnel oppure c'è la luce in fondo al tunnel?
Io credo che per tirarsi sul morale molti milanisti dovrebbero utilizzare Google, internet, guardare la formazione di qualche anno fa. chi schieravamo buono, in campo, con che testa.
Se vanno su internet e poi tornano in campo qualche anno, Marcello.
No, dico non andare troppo in là, però se si va di 2-3 anni addietro si trovano nomi improponibili, e quindi questo Milan, come si dice in termine tecnico, è tanta roba rispetto a quello, quindi è già su un percorso di crescita. Ripeto, avrebbero potuto fare 31 e non solo 30, però fa parte anche di questo mondo legato al fair play finanziario. Il Milan ha bisogno di rimanere all'interno di alcuni paletti per non innervosire un'UEFA che ci rivedrà a ripresentarci, quindi vogliamo giocare in Europa e non essere esclusi né per la scelta né per scelta nostra che per scelta loro, quindi bisogna regolarsi. Abbiamo fatto nozze con i fichi secchi, speriamo di arrivare almeno fino a gennaio con la pancia piena.
Grazie ad Alessandro Iacobone e Antonio Vitiello, ci sentiamo presto, ragazzi. E ciao, naturalmente un saluto anche a BSO Channel, lo ringraziamo per questo collegamento con gli studi di Milano, grazie ancora.